If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Enciclopedia dei videogiochi presenta gli imperdibili per Nintendo GameCube. Oh, ed eccoci ritornati nella sesta generazione per parlare del piccolo cubetto che casa Nintendo ha fatto uscire, con tante critiche, fatto che sono finalmente passati al CD anziché tenere le cartucce come succedeva con 64 e tante altre cose. Una console che è effettivamente girata non tantissimo nelle nostre vite, di me e di Yuga, ma che effettivamente abbiamo avuto modo di provare e testare successivamente. Quindi oggi vi presentiamo 6 giochi interessanti. Gli imperdibili, vi ricordo, non sono i giochi più famosi della console, ma sono più che altro quelli che ci sono piaciuti di più, un pochino più di nicchia. Siamo andati a scavare nella libreria per trovare quelli che sono giochi da poter consigliare sia per chi già conosce la console e magari non vuole stare sempre sugli stessi ma vuole andare un pochino più nel dettaglio, oppure per chi non conosce niente, quindi ha un punto di partenza da cui iniziare. Ascoltate quindi molto bene. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Quando si parla di shoot 'em ups, soprattutto sul GameCube, probabilmente vi viene in mente Ikaruga, che è un gioco fondamentale, è uscito dappertutto, è proprio uno staple della shoot 'em up a scorrimento verticale. Ma oggi vi parlo di dell'altro, che è Chaos Field, un gioco che mi ha stupito perché ha alcune dinamiche interessanti che lo rendono diverso da qualsiasi altro shoot 'em up a scorrimento verticale. Chaos Field ha intanto questa Questo titolo è un simbolo fondamentale del gioco, cioè il gioco è ambientato in due mondi paralleli contemporaneamente, un Order Field dove avvengono queste battaglie in modalità un po' più facile, ma noi alla pressione di un tasto possiamo switchare al Chaos Field dove noi siamo più forti ma anche i nemici sparano più colpi e quindi sono più difficili da affrontare. Questa dinamica del doppio piano aggiunge un po' di strategia per fare più punti, perché è un gioco a score attack, quindi col punteggio da fare più alto possibile. È un gioco molto difficile, soprattutto giocato nel lato del caos, e comunque c'è una storia dietro molto carina. Ci sono questi tre piloti che possiamo scegliere all'inizio, che sono anche vittima di stereotipi, di trope, perché il primo è un ragazzino teenager alla Cloud, insomma a quei personaggi che uscivano negli anni 2000. La ragazza è uno stereotipo di waifu bella ma letale, e il terzo personaggio è un po' un vecchietto misterioso. Immaginatevi insomma tutti quanti i personaggi da JRPG, da gioco giapponese più o meno generale. Questi tre personaggi denotano anche tre modalità di gioco diverse. La prima molto legata agli spread shot, quindi occupare tanto lo schermo con tanti colpi. Il secondo è un laser che va a ricerca, quindi basta tenere premuto il tasto e poi noi dobbiamo semplicemente spostarci per evitare i colpi, quindi alla Bullet Hell. E il terzo personaggio, che invece ha una specie di shotgun e colpisce frontalmente, quindi tanto danno ma in pochi set di colpi, mentre c'è tanto di ricarica. Oltre a questo tipo di attacco ci sono anche missili, ci sono potenziamenti, insomma c'è parecchia roba che lo rende abbastanza profondo come gioco. E una particolarità è il fatto che c'è un attacco melee, abbiamo due spade legate alla nostra astronave che possiamo utilizzare per parare i colpi che ci stanno arrivando addosso. Quindi c'è questo aspetto di Bullet Hell abbastanza intenso e interessante, una sola vita ma con un po' di energia, quindi viene bilanciata in questa maniera la situazione. Un gioco che mi è piaciuto perché riesce in qualche modo a coinvolgerti all'interno del GameCube con il controller. Mi sono sentito molto bene ad utilizzare il controller, nonostante il controller del GameCube abbia molte critiche da parte della stampa in generale, sia quando è uscito sia post. Io mi sono trovato molto molto bene a giocare a questo titolo e quindi sicuramente ve lo consiglio.
Un gioco estremamente originale per la libreria Nintendo GameCube ovviamente è Odama, un gioco del 2006 pubblicato ovviamente da Nintendo ma sviluppato da Vivarium, che conta tra le proprie fila un designer, un creator molto molto particolare. Sto parlando di Yutaka Saito, che conosciamo per aver creato un altro gioco fuori di testa, in questo caso per Sega Dreamcast, che si chiama Seaman. Questo simulatore molto molto originale, molto demenziale e molto profondo in realtà dai suoi significati. Proprio lui mette le mani e crea questo Odama, che è un mix tra battaglie in tempo reale nel Giappone feudale e flipper, questi due generi che sembra non possano cozzare, anzi stonano sia nelle tematiche che per il gameplay. In realtà in questo gioco riescono a convivere e anzi generano un gioco estremamente frenetico, e davvero ci sono un sacco di cose da fare. Dal punto di vista della storia è molto classico, siamo nel Giappone feudale, siamo un generale che deve vendicare la morte di nostro padre avvenuta a causa del tradimento di un altro generale, e quindi le battaglie si susseguono per avvicinarci appunto a questo nemico e batterlo alla fine per ritrovare l'onore della nostra casata. Da questo punto di vista abbiamo la nostra armata contro l'armata avversaria, che combattono via via in delle schermate differenti in questi campi di battaglia che si evolvono nella loro diversità. L'elemento di disturbo invece è proprio l'Odama, che è questa sfera, questo artefatto mistico delle divinità orientali, che ha la proprietà di distruggere tutto ciò che è incontra. E ovviamente non è altro che la palla da flipper che noi, grazie ai nostri tilt che avremo nel nostro campo di battaglia, potremo scagliarla dappertutto, distruggendo i nemici, distruggendo gli elementi del fondale che compongono ovviamente i vari schemi di gioco, ma stando anche attenti perché possono ferire le nostre unità. Gli schemi si susseguono in schermate fisse, non c'è molto movimento, appunto per simulare un po' la plancia di un flipper. E in realtà Odama è anche molto complicato alle prime armi, soprattutto perché, come abbiamo detto, noi abbiamo l'Odama, il flipper da gestire, ma abbiamo anche il nostro esercito, e il nostro esercito per vincere deve portare una campana da guerra nello schieramento avversario, quindi partire dal proprio che è in basso allo schermo ed arrivare in cima, appunto facendosi largo tra le truppe nemiche. Per farlo c'è un'altra cosa molto geniale, direi, in questo caso, è che davvero mette alla prova tutti i sensi che abbiamo, perché insieme ad Odama veniva fornito un microfono da usare con il pad del Nintendo GameCube, un microfono che ci permette di impartire i comandi alle nostre truppe. Quindi, oltre ad avere il flipper da gestire e tenere sott'occhio la situazione, dobbiamo anche con la voce sospingere in avanti o fare comunque dare a impartire degli ordini come un vero e proprio generale feudale alle nostre truppe. Molto molto interessante e molto frenetico, perché se ci concentriamo troppo sull'Odama perderemo terreno e quindi dovremo rimpartire gli ordini alle nostre truppe, che in questo caso l'intelligenza artificiale pecca un po', perché le nostre unità molto spesso si dimenticano cosa stavano facendo e quindi continuamente dovremmo impartire ordini. Però in fin dei conti è davvero un gioco molto godevole, e anche un plauso all'inventiva che hanno avuto negli schemi stessi. Non sono mai uguali l'uno all'altro, c'è sempre qualche elemento in più da fare, c'è una diga da chiudere, delle porte da aprire, delle chiavi da trovare, delle case da distruggere, dei ponti da far cadere. Molto molto specifico alcune volte come poter superare i livelli, quindi ha gli elementi anche di puzzle game. Come avrete sentito, c'è davvero un sacco da fare in questo Dama, questo gioco molto assurdo, molto particolare, e che sicuramente deve essere guardato, almeno perché è veramente uno spasso.
Lo sapevate che esiste un videogioco dei Teen Titans? Ecco che ve lo presento. Nel 2006 esce questo titolo sviluppato da Artificial Minds and Movement, pubblicato da THQ, che vede i 5 protagonisti di questa serie uscita su Cartoon Network giocarlo e vedere che cosa succede. È una storia che è abbastanza banalotta, perché si tratta di loro che finiscono all'interno di un videogioco dove loro stessi sono i protagonisti, però è il Game Master che effettivamente è il cattivo finale, quindi ci sta tantissimo una situazione meta di questo tipo. Però noi possiamo utilizzare questi 5 personaggi in una campagna single player. Si tratta di un beat'em up, un picchiaduro a scorrimento con la visuale dall'alto in terza persona, insomma con questa telecamera un po' distante, e succede veramente di tutto. I nostri 5 protagonisti hanno tutte caratteristiche diverse, con un tasto possiamo cambiare da uno all'altro, e abbiamo Robin che ha più gli attacchi di agilità, Stella Rubia che ha gli attacchi a distanza, Cyborg che è più per gli attacchi in melee, è un personaggio robot che spacca tutto quanto, Corvina invece utilizza gli oggetti con la telecinesi, mentre Beast Boy si può trasformare nei nemici, e quindi hai questo aspetto situazionale che potrebbe essere utile. Tutti agiscono in maniera diversa e tutti anche hanno una progressione di gioco, infatti completando i vari livelli la cosa interessante è che sblocchiamo delle combo, e man mano rende il gameplay leggermente diverso. È un po' ripetitivo dal punto di vista di come sono piazzati i nemici, ma almeno c'è un pochino di variabilità dal fatto che hai combo sempre diverse e vai a utilizzare personaggi sempre diversi che sono disponibili dal primo secondo. La cosa che mi è piaciuta di più è l'interazione tra single player e multiplayer. Questo gioco va giocato insieme a degli amici, è uno di quei giochi proprio cazzoni che ti metti lì e ti metti a giocare, a spaccare tutto quanto e a ridere insieme agli amici, piuttosto che stare in single player. Ma nella modalità single player tu sblocchi i personaggi, ce ne sono addirittura 31 di personaggi sbloccabili che poi vai a utilizzare in modalità multiplayer per spaccarti a vicenda uno con l'altro e proseguire quella che è la modalità storia. È molto figo da questo punto di vista, perde un pochino per alcuni aspetti il fatto che è uscito comunque nel 2006 che è un periodo un po' tardi per il GameCube e ha qualche difetto grafico eccessivo. Stiamo parlando comunque di un periodo in cui Resident Evil è già uscito, quindi Resident Evil 4 per la precisione, e qua perde un pochino. Avrei apprezzato un po' più di colore caratteristico della serie Teen Titans, che qua appunto manca, è un po' vittima insomma degli anni 2000. L'altra cosa sono i caricamenti, che purtroppo ce ne sono tanti, frequenti, ci sono tante cutscene, tante cinematiche anche che durano 3 secondi, e questo l'ho poco apprezzato. Però se potete stomacare queste due piccole pecche, il gioco è godibilissimo, è molto molto carino, divertente, pieno di battute. Insomma, se avete presente lo show di Teen Titans, che non è Teen Titans Go, che è la versione ancora più super deformed dei ragazzi, devo dire che non è niente male, quindi vi consiglio di provarlo. Il GameCube ci mette del suo, e forse la versione che è uscita un po' più carina rispetto a quelle uscite sulle altre console.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Seguici anche su Instagram @enciclopedia dei videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti, tra cui le live del mercoledì, e anche su Threads, dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Geist è un gioco molto ambizioso, uscito nel 2005. Doveva uscire nel 2003, ma l'inserimento di nuove idee, lo sviluppo fianco a fianco fatto da Enspace, che si è occupato appunto dello sviluppo assieme a Nintendo stessa, prima Nintendo USA e poi Nintendo proprio giapponese, infatti Miyamoto avrà grosso merito nel lanciare tante idee che vengono implementate nel gioco, e forse proprio a causa di queste tante idee da sviluppare il gioco appunto è uscito quasi 3 anni dopo l'iniziale data di rilascio. È un gioco molto molto interessante che, come dicevo, fa della sua meccanica di gioco il suo punto di forza. Noi siamo il fantasma di un ricercatore che viene, la propria anima viene estratta dal corpo per un esperimento, e scappando liberato deve riuscire a sventare i piani di questa associazione terroristica. Per farlo ovviamente non può toccare gli oggetti terreni, gli oggetti fisici, e per farlo deve possedere come proprio un fantasma i vari personaggi che ci sono all'interno del gioco, e non solo, ma anche gli oggetti. Questa è una cosa particolare che proprio Miyamoto aveva suggerito, voleva vedere sviluppata da Enspace. Cosa molto particolare, perché stravolge anche l'idea iniziale del gioco di un classico sparatutto in prima persona. In questo caso diventa più un action adventure con alcuni puzzle che bisogna risolvere grazie appunto allo sfruttamento del nostro potere particolare. Infatti, diciamo, come meccanica base di gioco, il fatto di poter possedere un nemico può essere fatto solo se questo nemico è spaventato o comunque non è al massimo delle sue facoltà mentali. Per poterlo fare noi possediamo alcuni oggetti, facciamo muovere le cose, spegniamo le luci, facciamo cadere delle scale, facciamo in modo che questi personaggi vadano in difficoltà, e solo allora potremo prenderne il controllo, diventando poi effettivamente uno sparatutto. Questo dà un sacco di profondità anche a sperimentare, infatti il cursore ci farà vedere quello che possiamo effettivamente possedere, quello che possiamo diventare all'interno del gioco, lasciandoci sbizzarrire un po' a scoprire quello che possiamo fare. Cose curiose, ad esempio, che possiamo anche possedere una ciotola di cibo per cani, una cosa molto strana, però effettivamente è possibile anche fare quello, che da un lato dà estrema longevità in quello che possiamo fare, abbiamo un sacco di cose da fare a disposizione, di cose da possedere, dall'altra snatura un po' dall'anima da sparatutto 3D, e forse questa è la grande pecca pecca del gioco, che non si concentra, forse lascia troppo aperto il genere che vuole essere. Infatti quando esce purtroppo non ha il successo sperato, anzi non riesce neanche a portarsi nelle top 10 dell'epoca. Addirittura una sua uscita in Giappone, nonostante Nintendo Giappone con lo stesso Miyamoto abbiano messo piene mani nello sviluppo, una release giapponese viene addirittura cancellata, a sottolineare come questo gioco purtroppo abbia fallito già in partenza. Ovviamente se fosse uscito nel 2003, quando era stato annunciato, probabilmente avrebbe avuto un po' più di successo, perché avevano anche la tecnologia giusta per farlo uscire, però in questi anni di sviluppo purtroppo sono rimasti un po' indietro dal punto di vista tecnico, e ovviamente il gioco ne ha sofferto molto, anche poi per questo non essere né del tutto sparatutto 3D né un action adventure in tutto e per tutto. Davvero un gran peccato, perché dall'idea sulla carta è stato molto molto interessante, e anche il vedere questo spalla a spalla, questo design a quattro mani tra InSpace e Nintendo Giappone, che non, di solito non succede così tanto qua, ci hanno creduto tantissimo tutti quanti, però hanno forse lasciato appunto passare troppo tempo. Un gioco che consiglio di recuperare anche per vedere, anche solo per sperimentare questa meccanica di gioco, che in un certo senso vedrei forse con le meccaniche moderne, con ad esempio il visore, con il VR, avere questo tipo di giocabilità con questa possibilità nel vivere in prima persona, questa volta letteralmente, il fatto di possedere altri personaggi e muoverci come un fantasma. Una chicca forse non conosciutissima, che sicuramente vi sorprenderà.
E concludo la mia trilogia di titoli parlando di Billy Hatcher and the Giant Egg, un gioco che mi ha divertito veramente veramente tanto, fatto dal Sonic Team, ma non c'è niente di Sonic se non qualche cameo di alcuni personaggi, quindi particolare come personaggi della Sega se erano all'interno di una console Nintendo. Ed è un gioco molto carino, un platform tridimensionale. Vi dico un paio di titoli famosi che magari possono farvi capire di cosa sto parlando. Super Mario Sunshine, c'ha qualcosina di Ape Escape 2 e anche il 3, insomma, con questa situazione molto colorata, divertente, il personaggio che si muove, che è appunto Billy Hatcher. La sua quest è quella di combattere i corvi che hanno rubato le uova, quindi il nostro scopo è andare in giro per i livelli, recuperare delle uova, salvare i polli e combattere tanti boss. È un gioco vario, divertente, veloce, e Billy ha questa abilità particolare, cioè quello che spinge delle uova e le usa per qualsiasi cosa, per attaccare i nemici, per saltare, per utilizzare delle piattaforme. Ci sono degli anelli che, passando con l'uovo, veniamo sparati in una direzione, quindi è molto vario, molto bello. È una gemma nascosta del GameCube, secondo me. Una cosa particolare è che questo Billy senza le uova non fa niente, quindi avere delle uova aiuta tantissimo, e collezionando quelli che sono frutta che troviamo in giro per il livello, l'uovo diventa sempre più grande e ad un certo punto si schiude, quindi possiamo prenderne tante di uova diverse. Però quando si schiude un uovo succede una cosa particolare: o abbiamo un bonus di qualche tipo, o dall'uovo stesso nasce un animale che utilizziamo poi per determinate cose. Potrebbe essere un draghetto. La varietà di character che ci sono all'interno di questo gioco è veramente molto bello. È un gioco del 2003, quindi in realtà è uscito un po' di tempo prima, c'è stata anche una conversione PC, quindi non lo rende una vera e propria esclusiva, ma l'ho apprezzato tantissimo. Negli imperdibili non parliamo per forza di esclusive, anzi, sicuramente è un gioco che nella sua versione 2003 ha stupito tanto. Peccato che non è stato così tanto, non è diventato così tanto famoso. Una particolarità è, che segnalo grazie a questo titolo, è la compatibilità con il Game Boy Advance. Se vi ricordate, se non lo sapete ve lo dico, potevi utilizzare il Game Boy Advance come controller per il GameCube e utilizzare lo schermo per ottenere alcune caratteristiche particolari. La stessa cosa la fece Dreamcast con il controller con lo schermetto. Qui lo possiamo fare direttamente con la console portatile, Game Boy Advance e anche l'SP, insomma, e tutte le sue versioni. In questo gioco c'è la possibilità di giocare dei mini giochi all'interno dello schermetto del Game Boy Advance, se possiedi questa possibilità di collegare le due console. Bellissimo titolo, provatelo, andatevelo a cercare, perché sicuramente questo vi farà passare un sacco di tempo felice, ecco, molto felice. È un gioco comunque per bambini, però è uno di quelli che porta gioia dal primo secondo.
esempio che sottolinea come alcuni giochi per GameCube fossero votati all'innovazione, alla ricerca di sia gameplay ma che anche di idee un po' fuori dal coro per distinguersi dalla massa, è sicuramente Cubivore Survival of the Fittest. È un gioco del 2002 pubblicato da Nintendo per il mercato giapponese e solo successivamente uscito anche per il mercato nordamericano a cura di Atlus, che ci ha abituato a dei porting di titoli giapponesi per il mercato estero, appunto al di fuori del Giappone. È un gioco molto particolare perché è un gioco relativamente molto minimale, sia dalla grafica che anche dal gameplay, che però dimostra invece, grazie alla sua idea di gameplay e di concetto di base, di essere in realtà molto molto più vasto. Dal punto di vista tecnico non è niente di che, anzi, anche rispetto a giochi usciti nel 2002 è abbastanza arretrato, questo perché anche l'inizio del suo sviluppo era previsto per il Nintendo 64 con la versione 64DD, quella con i dischi, che però non ha successo e quindi viene portato avanti alla generazione successiva, ovvero quella del GameCube, però mantenendo in realtà la tecnica del Nintendo 64, quindi effettivamente sembra un gioco vecchio sulla console nuova di quegli anni. Però in Cubivore la parte fondamentale è appunto il concetto e il gameplay. È un gioco anche molto difficile da etichettare con un genere particolare, sembra un po' un più che altro un simulatore di bioma, se vogliamo chiamarlo così, perché nel mondo di Cubivore, composto da queste creature, da questi animaletti formati da dei cubi con delle varie facce, dalle vari pezzi insomma che formano le loro razze, le varie creature, e via via è un simulatore appunto di evoluzione, ecco, dal punto di vista darwiniano. Noi partiamo come un piccolissimo una piccolissima creatura di solo due facce e dobbiamo evolvere il nostro personaggio facendolo nel modo più naturale possibile, ovvero andare contro altre creature, combatterle, sconfiggerle e impossessandoci dei loro pezzi. Qui è un po' abbastanza animalesca la cosa, quindi dobbiamo strappare a morsi dagli altri animali sconfitti dei pezzi che si aggiungono al nostro personaggio, un po' come Snake se vogliamo fare l'esempio base. Però tutti questi pezzi che aggiungiamo, che variano in colore e intensità del colore, danno la possibilità di sfruttare ben 150 mutazioni diverse. Qui è la vera profondità del gioco. Abbiamo davvero un sacco di opzioni possibili che via via scopriamo all'interno dei vari livelli che compongono il gioco. Dobbiamo quindi imparare a capire le varie mutazioni per essere sempre preparati agli scontri che ci si preparano, perché ogni livello comunque ha un boss da superare e che avrà sempre più pezzi. E questo è un'altra parte fondamentale del gameplay, perché noi possiamo sfidare solamente altre creature che hanno lo stesso numero di pezzi nostro o al massimo uno in più. Capiterà nelle partite di gioco che ci saranno dei boss che hanno troppi pezzi in più di noi e quindi non possono essere sconfitti con un primo gameplay. Qui l'altra cosa interessante è che strizza l'occhio un po' ai gameplay anche di alcuni roguelite o comunque alcuni giochi che mantengono le caratteristiche del personaggio e mandano avanti di una generazione, quindi si riparte una seconda run, un secondo gameplay con però una creatura che prende le caratteristiche di quella precedente, quindi del suo genitore, e intanto parte con un pezzo in più, quindi ci dà una spinta in più, ci dà un vantaggio avere un pezzo in più, quindi possiamo andare a contatto con altre creature e ovviamente ci avviciniamo anche alla possibilità poi di battere il boss. Qui anche molto bestiale, comunque naturalistica la cosa, perché in base al tipo di mutazione e a quanti pezzi avremo, quanto avremo fatto bene all'interno del livello, ci saranno anche degli esemplari femmina che in base a come avremo fatto saranno più o meno numerose e avranno più o meno intenzione di accoppiarsi col nostro animaletto, e quindi ci daranno la possibilità di scegliere, di avere più scelta sulla generazione futura. Una cosa molto interessante è qui che dà molta longevità anche dello sperimentare e del provare come approcciarsi a questo gioco, come andare avanti. Lo scopo del gioco è diventare il re dei cubivori, che in questo caso sono comandati dal killer super cubivoro, che ovviamente sta esagerando nel prendere le risorse dal bioma, dalla natura, e quindi si sta tutto consumando, è tutto più grigio, meno colorato. Questo anche un po' a coprire il fatto che il gioco è poco colorato, appunto le texture sono molto molto basilari, e il nostro percorso per arrivare a sfidarlo e ascendere poi appunto a essere il capo di tutti i cubivori. È un gioco relativamente semplice che però ha un po' di strategia nel fatto di imparare tutti i punti deboli delle varie creature e lo sperimentare anche dove mettere e che colori utilizzare per creare i nostri personaggi, che via via diventeranno sempre più forti e sempre più affamati, sempre ci faranno fare sempre più cose. È un gioco estremamente raro perché Atlus ci ha abituato appunto all'esportazione di titoli giapponesi, ma anche a far uscire relativamente poche copie del gioco. Infatti online lo si trova davvero a prezzi esorbitanti per un gioco del genere. Lo trovate sicuramente online qualche bella gameplay per farvi un'idea, ed è un gioco che si dimostra molto creativo, molto interessante, come d'altronde tutti gli altri giochi dei quali abbiamo parlato in questi imperdibili. E questi erano gli imperdibili per GameCube. E voi li conoscevate? Sono titoli abbastanza di nicchia, molto particolari, che sicuramente avranno scatenato la vostra curiosità. Fateci sapere cosa ne pensate andando su enciclopediadevideogiochi.it o sul nostro gruppo Telegram t.me/enciclopediadevideogiochi.